E salutiamo anche chi sta andando a Ravenna, un'altra importante manifestazione questo pomeriggio. Liberiamoci dal fossile, dalle opere inutili, no rigassificatori, no trivelle, per la giustizia climatica. Una manifestazione che appunto anche questa si concentra alle ore 14 a Via d'Arsena, un'altra presa di posizione importante dei movimenti contro la scelta dei rigassificatori, prima a Piombino, adesso a Ravenna, ma contro appunto il fossile in generale.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E anche questa mattina siamo state fortunate, il computer si è acceso e quindi insomma possiamo tranquillamente cominciare la nostra rassegna stampa.
We could be cold-blooded, run your hands over my scales, you never felt was too excited. Well, you could win my heart, of course. All of the time in the world to unfold, will you hold me down till you learn me inside out, baby? Honey, action defines us.
Una rassegna stampa che sarà un po' più breve del solito, perché intorno alle 10:15 andremo a parlare di un'altra iniziativa insomma importante, che è quella di un'assemblea che si terrà il 10 di maggio, perché di carcere non si debba morire, perché in carcere non si debba vivere, ma ne parleremo appunto nella seconda parte della mattinata. Arriviamo subito ai giornali. Questa mattina diciamo non hanno la notizia forte, quella che occupa tutti i titoli di prima pagina, posizionano in maniere differenti i vari giornali. Il gruppo GEDI sceglie decisamente le parole di Meloni sulle riforme costituzionali e quindi su la corsa verso il presidenzialismo che ha annunciato, perché sia la stampa che Repubblica titolano su questo. Poi invece gli argomenti sugli altri giornali sono altri. Troviamo il Covid con la dichiarazione dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato insomma finita la pandemia. E verrebbe da dire fresche l'ova, ma insomma non so, almeno dalle mie parti si dice così, ma questi saranno i tempi dell'organizzazione internazionale. E troviamo appunto altri titoli in realtà molto vari, quindi sull'economia, per quanto riguarda il PNRR, il Sole 24 Ore, troviamo invece e anche troviamo un titolo molto interessante che poi vedremo sul Dubbio. Avvenire parla dello scudetto del Napoli, sostanzialmente fa questa scelta come titolo di prima pagina, ma chiedendosi se sarà un'arma di distrazione di massa o l'occasione per mettere, scrivono, finalmente mano a tanti problemi. Direi che la risposta è nella domanda. E poi insomma più o meno, quindi insomma l'idea era soltanto di rendere chiaro come i giornali variano insomma nei titoli. Diversi testate parlano dei dati Istat sui rincari dei prezzi alimentari. Per la stampa il secondo titolo, ma invece il primo per il Secolo XIX di Genova, per il Resto del Carlino di Bologna e anche per altri giornali. Fatto questa carrellata a volo d'uccello, direi che potremo cominciare dal Corriere della Sera.
Infatti, allora, il Corriere ci dice, appunto titola subito
Suo pentaglio alto, Covid emergenza finita. Conte colpito al volto da un Novax. Sì al dissenso, ma è gente irresponsabile. Quindi c'è questo collegamento tra questa, insomma, notizia, appunto arrivata dall'OMS, che insomma ha un respiro vagamente internazionale, e invece poi c'è anche quest'altra notizia, insomma un po' più locale, decisamente un po' più, forse anche di più piccolo interesse, però sono accomunate dal Corriere. Poi sulla spalla invece sinistra, il solco tra Roma e Parigi di Stefano Montefiori. Poi più in giù, allora, Rai, nessuno costringe Fuertes ad andarsene. E più avanti invece, occorre un altro fisco. Quindi questi sono tutti articoli che poi forse potremmo andare a vedere più avanti. E poi invece sulla spalla destra, in questo caso, piano riforme, Meloni convoca le opposizioni a Palazzo Chigi. Ci riprendiamo, scusate. Allora, poi vabbè, c'è appunto la notizia, che occupa anche lo spazio, diciamo, della fotonotizia, appunto di Michela Murgia, che insomma parla del suo cancro, parlando in questo modo, dice: parte di me, non un alieno. E c'è, vabbè, poi un'intervista, insomma l'intervista Aldo Cazzullo, però ecco, magari questa ce la possiamo risparmiare. Poi,
volendo, è anche un'intervista importante, nel senso che di cancro spesso non si parla, e invece Murgia decide di parlarne per due pagine sul Corriere della Sera, dicendo sostanzialmente che gli è stato dato poco tempo di vita, e è, diciamo, una modalità non proprio consona, perché a me sembra che sul cancro si tenda a mettere molto sotto il tappeto la cosa, invece lei ne parla, ha deciso oggi su più giornali, non è soltanto sul Corriere della Sera. Il Corriere della Sera gli dedica due pagine, questo perché è uscito l'ultimo libro di Murgia, quindi in questa intervista e anche nell'altro articolo parla del suo libro, ma il suo libro parla del suo cancro.
Sì, no, infatti, diciamo, una cosa sicuramente forte è l'approccio un po' che ha lei, che rifiuta tanto l'approccio, diciamo, quello un po' bellicistico, no? Quello della guerra, della, insomma, lei dice appunto di non voler usare la parola lotta, la parola guerra, rispetto a, appunto, a questa, insomma, tragica malattia che sta vivendo. E quindi in effetti sì, sicuramente, insomma, lei si pone in un modo molto diverso da quello che solitamente viene raccontato. E poi, allora, invece, guerra russa-ucraina, Wagner senza munizioni, Prigozhin lira contro Mosca, ci ritiriamo. Più o meno questa è la prima pagina del Corriere, sì, dovremmo aver visto tutto.
Passiamo alla prima pagina della Stampa. Qui appunto il primo titolo è Meloni, svolta presidenzialista, la premier convoca le opposizioni per parlare di riforme istituzionali, PD e 5 Stelle puntano al cancellierato. E brividi per quanto mi riguarda, per due motivi: uno, perché vabbè, il presidenzialismo in questo paese, ci mancherebbe solo quello, ma sinceramente ancora di più brividi perché evidentemente il rischio è che si riapra apra un altro periodo in cui si parli solo di riforme costituzionali per mesi e mesi, con il PD che se ne esce con tutte le, così, le ipotesi più fantasiose possibili e la destra che rimane ferma sul suo presidenzialismo. Comunque, nomine roventi, che invece questa è una notizia: Fratelli d'Italia e Lega duellano per spartirsi il welfare, Fuertes si blinda in Viale Mazzini, quindi si parla delle nomine in Rai. Dopo mesi di preparazione all'ombra dell'avvio dell'azione di governo, la riforma presidenziale, perno del programma con cui Meloni e il centrodestra a settembre hanno vinto le elezioni, è pronta a vedere la luce. La Stampa poi ci rimanda rispetto a questi argomenti alla pagina 10 e 11 all'interno, perché appunto in realtà le prime pagine le dà all'Istat. Riforme, la Premier Casellati convocano la Premier e Casellati convocano le opposizioni, il PD rilancia sul cancellierato. Martedì alla Camera ci saranno le consultazioni della Presidente del Consiglio alla ricerca di una soluzione condivisa, e appunto le opposizioni convergono sul modello tedesco, mentre Marcello Sorgi, svolta presidenzialista, il ritorno della grande riforma dopo 40 anni di tentativi falliti, l'affondo del governo per stringere i tempi, certo contando su una maggioranza netta di questo governo al Parlamento, ma insomma al 75% non ci arrivano neanche loro, fortunatamente. E salendo invece in taglio alto, prezzi alle stelle, italiani a dieta forzata. Qui si parla ovviamente di carrello della spesa rincarato per il 7%, è il carrello della spesa quello Istat su cui poi vengono valutati i rincari dei prezzi, acquisti in calo di 5 punti, molti aumenti battono l'inflazione. Qua l'idea, appunto, quello che Istat ci dice è che i prezzi sono rincarati del 7%, ma poi c'è anche un'inchiesta sul fatto che gli italiani e le italiane, insomma le persone che vivono in Italia, comprano, risparmiano sui prodotti alimentari, perché evidentemente differentemente non possono fare. La corsa dei prezzi del cibo svuota il carrello della spesa e cambia la dieta degli italiani. Le famiglie pagano il 7% in più, ma sono costrette a tagliare gli acquisti del 5%. Gli effetti sulle abitudini di consumo: crolla la carne rossa, salgono solo uova e pollo. Immaginiamo di quale qualità, visto che appunto il pollo, per esempio, si trova anche a prezzi molto bassi, e ci si chiede, insomma, sappiamo dietro che tipo di allevamento c'è, che poi insomma riguarda anche le uova, chiaramente. C'è poi a pagina 2 la Stampa propone una tabella di quali sono i prodotti il cui consumo è calato maggiormente, appunto la carne bovina del 13,9, ma anche il riso del 13%, come la pasta l'11%, e poi insomma appunto si va a scendere. È piuttosto interessante l'approfondimento poi della Stampa su questo argomento, perché a pagina 3 propone Francesco Bertolino: fame di profitti, il caro energia è diventato un pretesto per i rincari, i maxi utili delle imprese spingono l'inflazione, a guadagnarci sono soprattutto le multinazionali. Quindi insomma sì, c'è il rincaro dell'energia, ma di fatto profitti delle multinazionali crescono, tanto che poi c'è un box su da Coca-Cola a Nestlé, i bilanci dei big scoppiano di salute, mentre sembra che si restringano i margini di guadagno per i supermercati, sorridono i discount, e ovviamente soffrono i negozi non della grande distribuzione. Poi viene presentato sempre a pagina 3 anche una serie di dati FAO, appunto su i prodotti alimentari, quindi del Food and Agriculture Organization dell'ONU, che ha sede qui a Roma, e dice: la più grande catena di supermercati tedesca non riceve barrette Mars da quasi 300 giorni, non ci sono intoppi nelle consegne, è una questione di soldi. Da qualche mese il colosso ed ECA, che lo produce, luce, ha intrapreso una lotta contro gli aumenti dei prezzi da parte delle multinazionali produttrici di beni di largo consumo. Al momento 17 gruppi non riforniscono più gli scaffali dei suoi 11.000 punti vendita in Germania, fra loro Procter & Gamble, Pepsi e alcune divisioni di Henkel e Unilever. L'avidità dei grandi marchi internazionali non si sta placando, è incomprensibile alla luce del calo dei costi delle materie prime, ha attaccato appunto il capo di Edeka. Così la pensa anche un numero crescente di economisti che adesso non vi sto a citare, mentre appunto i dati FAO sono tutti in questo box, in questo grafico che troviamo invece a centro pagina, dove viene dettagliato l'aumento dei prezzi e che insomma è molto molto netto. Tornando poi alla prima pagina, la concorrenza risveglia i consumi, è l'analisi di Stefano Lepri. Se i prezzi salgono e le paghe no, si risparmia anche sul cibo. I dati Istat di ieri sul commercio al dettaglio confermano, pur senza aggravarla, una tendenza a ribasso dei volumi delle vendite già cominciata verso la metà del 2022. Poi questo articolo continua a pagina 5. La cura per i consumatori si chiama concorrenza. Io direi sinceramente che è una lettura del tutto non condivisibile quella di Stefano Lepri, perché questa storia della concorrenza, a parte che i grandi colossi si mettono d'accordo sui prezzi e questo ormai è evidente in qualunque settore merceologico, ma poi le persone sono costrette a comprare quello che costa meno, non quello che ha una qualità migliore, e questo la legge della concorrenza non ci può fare niente se non aggravare. Questa ricetta neoliberista stantia e falsa, direi che insomma sulla prima pagina della Stampa ce la potevano anche risparmiare. Tornando poi agli altri titoli, troviamo che il tema del Covid c'è anche sulla Stampa, ma c'è attraverso un fondo di Antonella Viola, la virologa, che è sempre la voce sulla Stampa, che ha parlato per anni a questo punto di Covid su questo giornale. La pandemia è finita, la lezione resta, già il titolo insomma ci dice il succo di questo articolo. L'annuncio dell'OMS ci dice ufficialmente quello che ormai da tempo era piuttosto evidente per tutti noi: l'emergenza Covid-19 è finita. Più precisamente, la decisione dell'OMS sta a indicare che il SARS-CoV-2 non è più un'emergenza di salute pubblica di interesse internazionale, o in altri termini non è più in grado di causare stress dei sistemi sanitari e soprattutto, con le dovute importanti eccezioni, non è più un pericolo per la salute dei cittadini. Ma la lezione resta, e quindi tutto quello che abbiamo imparato sulla salute rispetto al Covid, anche se a me sembra che noi possiamo anche aver imparato qualcosa, ma
cosa avremmo imparato?
Cioè, noi personalmente possiamo anche avere imparato delle cose, ma perché? Come sistema non mi pare, perché si continua a disinvestire sulla salute pubblica, a disinvestire sulla sanità pubblica, a disinvestire, a non investire sulla salute, sulle strutture sanitarie di prossimità, come abbiamo imparato a chiamarle.
E nemmeno in generale poi su quello che avviene tra virgolette a monte. Ora mi viene in mente, rispetto a questa, appunto, questo discorso della concorrenza, anche e soprattutto rispetto magari alle materie prime, a quello che mangiamo, a quello che
all'inquinamento dell'aria,
insomma qualunque cosa diciamo entra nel nostro corpo, che sia alimento, che sia aria, che sia insomma, chiaramente se da lì non si parte per avere una qualità migliore di quello che appunto di cui ci nutriamo, di cui viviamo, è anche abbastanza evidente che poi la nostra salute peggiorerà. Chissà se questo è uno degli insegnamenti che...
No, si sta parlando d'altro. Comunque Antonella Viola, poi a pagina 21, la pagina che la Stampa dedica alla dichiarazione dell'OMS, l'OMS, l'emergenza Covid è finita, in 3 anni quasi 20 milioni di vittime. In taglio basso poi troviamo appunto questo articolo: a breve ci aspettiamo dunque anche l'annuncio della fine della pandemia, sebbene questo non significhi che il virus sia scomparso. E quindi insomma si specifica, in realtà appunto il comitato, io ho detto prima in maniera imprecisa, insomma, che perché è finita la pandemia, in realtà è finito lo stato d'emergenza dovuto alla pandemia, dice appunto questo, e poi ci dice, fa un breve sintesi insomma di quello che è successo, dicendo che il Covid continua a circolare, dice appunto che è inoltre difficile fare previsioni circa l'andamento dei contagi, visto che il virus non ha mostrato stagionalità come l'influenza. Infine, l'altra circolarità del SARS, della SARS in Covid-19 in tutto il mondo, associata alla fine dell'emergenza e alla diminuzione della sorveglianza e dei sequenziamenti, potrebbe lasciare emergere delle varianti nuove, quindi è uno scenario che potremmo non averci lasciato alle spalle, dice, ma la lezione più importante sta forse nell'aver scoperto quanto i nostri gesti, le nostre scelte si ripercuotano sulla collettività, e quindi insomma il fatto di indossare, non indossare la mascherina, lavarsi le mani eccetera eccetera, che sicuramente l'abbiamo scoperto, purtroppo non abbiamo evidentemente scoperto altre cose. Andiamo veloci, la foto notizia è dedicata oggi all'inserto Tutto Libri che la Stampa presenta ogni sabato, ed è, la foto è dedicata in particolare a John Esbo, che è uscito col suo nuovo libro. Poi ci sono due articoli di fondo, uno riguarda quello che citavi tu prima, cioè lo schiaffo di un Novax, così almeno viene definito sui giornali, a Giuseppe Conte, a Massa, lo schiaffo Novax Vax e la nemesi di Conte, sinceramente un articolo di Massimiliano Panarari che non dice niente, quindi non ve lo leggo. E poi a fianco con lo pseudonimo Montesquieu, firmato Montesquieu, insomma l'illuminista francese, che parla della separazione dei poteri, chiaramente non può essere l'autore di questo articolo, io almeno non so chi c'è dietro lo pseudonimo Montesquieu. La forza del potere cura l'inesperienza, parla di Meloni, ha una prosa veramente contorta, sinceramente eccessivamente contorta io ritengo, parla delle novità epocali del governo Meloni, la prima che dice in una continuità seppur spurgata, il primo governo in continuità con il regime fascista, la seconda è fatto che Meloni è una donna, la valutazione è rispetto al primo semestre, dice la vera novità è la inaudita quantità di nomine che seguono l'interesse del partito della Meloni, e che si potessero invocare, utilizzare le categorie della necessità e dell'urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione per liberarsi con un pretesto anagrafico di un singolo sgradito dirigente pubblico ai fini di un giro di incarichi non casualmente destinato a rendere possibile un cambio al vertice del servizio pubblico radiotelevisivo, non era stato nemmeno immaginato per il più incallito e rude maschio del potere. Al di là del questo commento sul fatto che Meloni è femmina, quindi forse doveva essere più dolce, non lo so, che mi fa veramente accapponare la pelle, però insomma quello che si dice è questa mano molto pesante sulle nomine, stanno infilando questi ovunque, non che i governi prima non lo facessero, però qualcosa di nuovo secondo questo Montesquieu c'è, e forse c'è davvero. Troviamo spalla destra, quando l'America non fa più paura sono gli europei a rischiare tutto, è l'editoriale, il fondo di Lucio Caracciolo, direttore di Limes, esperto, l'esperto italiano di geopolitica internazionale, che sostanzialmente dice gli Stati Uniti non fanno più paura ai loro nemici, il problema maggiore però non è per gli Stati Uniti ma è per l'Europa, di questo calo della capacità insomma di far paura degli Stati Uniti, cioè soprattutto affare nostro di tutti i satelliti dell'informale impero a stelle e strisce configurato in Europa dalla NATO, perché Russia e Cina non sembrano così pazze da attaccare frontalmente gli Stati Uniti, almeno per ora. Ma gli anelli più esposti della catena strategica a guida americana non sono al sicuro. È il caso dell'Ucraina oggi, potrebbe esserlo di Taiwan domani. Nel primo caso l'America ha stabilito di non voler fare esplicitamente la guerra alla Russia. Infine abbiamo la Wagner. Il caso Wagner, voi sapete che ieri Prigozhin, il capo della Wagner, ha attaccato sostanzialmente dicendo che loro il 10 maggio lasciano le postazioni perché non ricevono abbastanza sostegno dal governo russo. E qui abbiamo Anna Safesova che se ora la Wagner minaccia lo zar e si che inizia così in prima pagina: strabuzza gli occhi, digrigna i denti, grida e sputa parolacce. La recitazione di Prigozhin assume toni esagerati, ma è proprio questo che gli permette di conquistare i titoli di giornali. Il capo del gruppo Wagner si è costruito con cura l'immagine e su questo poi va avanti Safesova. Forse ci può essere utile dare una veloce occhiata a quello invece che leggiamo dal canale Telegram di Giovanni Savino, che legge per noi insomma i giornali russi, e vi dico soltanto che avevo trovato qualcosa che poteva esserci di interesse, e cioè il fatto che appunto prima riassume il fatto che Prigozhin di notte ha rilasciato un video molto duro contro i vertici militari russi sullo sfondo dei cadaveri dei caduti della Wagner, e il capo che grida dove sono le munizioni. Successivamente appunto ci dice che in un documento diviso in 20 punti si ricostruisce la propria versione. Prigozhin annuncia che la Wagner abbandonerà il 10 maggio le proprie postazioni a Bamut. Però dall'altra parte, piuttosto interessante, Savino ci fa sapere che entra in scena Kadyrov, che lo fa scaricando Prigozhin. Kadyrov è il leader ceceno che annuncia di essere pronto a inviare i suoi uomini al posto della Wagner e di considerare scorretta la modalità di comunicazione di Prigozhin. Kadyrov sottolinea come in una guerra le munizioni non siano mai abbastanza, che al 90% il Ministero della Difesa abbia sempre aiutato le truppe sul campo nei rifornimenti, e quindi insomma sembra di poter collocare questo Prigozhin che sbraita in una lotta interna di potere, evidentemente per assicurarsi, direi, un posto più rilevante vicino a Putin.
Allora, invece adesso andiamo col Manifesto, che dedica la fotonotizia alla guerra nuova. Anche l'ultima tregua è fallita, si combatte a Khartoum come nel resto del Sudan, ospedali al collasso e odissea dei civili in fuga verso i paesi vicini. Appello ONU per fronteggiare l'emergenza. Borrell: l'Europa non può farci niente, reportage dalla capitale in fiamme. Poi invece il titolo poco sopra: Roma-Parigi, la tensione resta alta, il governo francese, rispetto e collaborazione, Tajani, Macron smentisca Darmanin. Il governo francese prova a stemperare le polemiche senza arrivare alla confessione plateale del ministro degli interni Darmanin. Alla Farnesina alla premier non basta, Tajani registra con soddisfazione che alcuni segnali sono arrivati, però, virgolettato, l'offesa al governo, al premier e all'Italia, ma non possiamo accettare. Ma che si piacciano o meno, Meloni e Macron in Europa sul fronte del rigore sono condannati a stare insieme. L'Italia inoltre è sulla graticola per il PNRR. Il 30 aprile è passato, la terza rata del recovery, congelata dal 28 febbraio, non è ancora stata sbloccata e le fonti della Commissione hanno frenato ieri gli entusiasmi, comunicando che, sempre virgolettato, i lavori per la valutazione sono ancora in corso. Comunicheremo le conclusioni quando ci arriveranno. Poi un'altra notizia: il generale Haftar nella capitale, aiuti per fermare i migranti. C'è chi ha capito molto bene che i migranti possono essere una risorsa importante, tra queste di sicuro la figura del il generale Khalifa Haftar, che proprio grazie al fiume di barconi, che linguaggio, pieni di disperati che partono dalla Cirenaica, per 3 giorni è stato accolto a Roma come se fosse un capo di Stato, e naturalmente continua all'interno. Decreto Cutro, un altro sciacallaggio che uccide, di Fulvio Vassallo. Sciacallaggio si dice così quando si usano i morti per uccidere i vivi. Lo avevano già fatto con il primo decreto del 2023 sulla gestione dei flussi migratori. Dopo i naufragi a fine dello scorso anno, con il risultato di una successiva catena di stragi, dopo l'allontanamento delle navi del soccorso civile, con l'espediente del porto di sbarco ha segnato in località sempre più lontane, e lo stanno facendo ancora con lo scempio del decreto Cutro, e anche questa notizia naturalmente continua all'interno. Poi il manifesto ci fa sapere che è stato negato l'accredito per le elezioni turche, gli è stato negato proprio al manifesto stesso, e poi anche qui insomma compare la notizia delle dichiarazioni del capo della Wagner: dateci le munizioni o lasciamo Bakhmut. E infine Meloni si riprende la regia delle riforme, tutti dalla Premier martedì. Meloni fa le convocazioni per prendersi la scena anche sulle riforme costituzionali, offre alle opposizioni la rinuncia al semipresidenzialismo in favore del premierato, per cercare un accordo, o almeno nel metodo, o per far vedere che ci ha provato. Ok, e questa è più o meno la pagina, anzi tutta la prima pagina del Messaggero.
Del manifesto.
Chiedo scusa, del manifesto.
E dopo il manifesto passiamo al Fatto Quotidiano, che invece titola su un altro argomento, che è la RAI. Poltrone e sofà, arraffoni senza legalità, RAI, IMSS e non solo, Zaccaria sistema incostituzionale, cioè che sono le nomine, queste nomine a cui faceva riferimento appunto questo articolo di approfondimento di opinione pubblicato sulla prima della Stampa. Il sommario dice: Lega versus Mantovano che è appunto sottosegretario alla presidenza del Consiglio, vuole tutti gli apparati per Fratelli d'Italia. Fuerte stace in consiglio d'amministrazione RAI, ma andrà al San Carlo per cedere il posto a 2 meloniani, Rossi e Sergio. Questo si trova sulla prima pagina. E poi a pagina 2 Gianluca Roselli e Giacomo Salvini scrivono: nel day after delle mancate nomine sul comandante generale della Guardia di Finanza e sul capo della Polizia, il governo è in panne. Entro il 9 maggio dovrebbe essere nominato il comandante delle Fiamme Gialle, che prenderà il posto di Giuseppe Zafarana, ma non è escluso che il governo possa prendere tempo. Un consiglio dei ministri è previsto per giovedì, ma l'accordo politico non c'è. Lo scontro è tra Lega e Fratelli d'Italia, nello specifico tra la coppia Salvini-Giorgetti e Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, diretta emanazione di Meloni. Giorgetti spinge per la nomina di Umberto Sirico, Mantovano per quella di Andrea De Gennaro. Ma lo scontro non è tanto sui nomi quanto sul metodo. Il Ministero dell'Economia non accetta il fatto che la nomina del comandante della Guardia di Finanza sia appannaggio di Palazzo Chigi. È proprio su questo che si è impuntato Giorgetti nell'ultimo Consiglio dei Ministri, e i sospetti leghisti si concentrano appunto su Mantovano. Dopo l'intelligence, con la finanza vuole il controllo di tutti gli apparati, questo è quello che dicono appunto alla Lega. In gioco c'è l'autonomia del ministro dell'economia, ragionano in via Bellerio, perché ovviamente mettendo un uomo di Fratelli d'Italia alla finanza si metterebbe in discussione l'economia di Giorgetti, questa è più o meno l'ipotesi, e se alla fine dovesse scegliere Mantovano, teoricamente Giorgetti dovrebbe dimettersi addirittura, si scrive. A questo scontro si aggiunge quello che arriverà sui nuovi vertici IMSS e INAIL. Salvini non vuole lasciare a Meloni la presidenza dell'istituto di previdenza. A complicare le cose c'è anche la vicenda RAI, che non è per niente chiusa. Se la norma per pensionare il direttore del San Carlo di Napoli, Listner, per fare spazio a Carlo Fuertes è stata approvata, Il rischio è che le cose si incartino. Fuertes potrebbe non dimettersi prima di 2 mesi, i tempi di conversione del decreto, e Lisner fare ricorso. In questo modo, temono nell'esecutivo, i tempi slitterebbero a dopo l'estate, con il rischio che il sovrintendente francese venga reintegrato e che i palinsesti autunnali li decida la vecchia gestione. Ieri in Viale Mazzini è andato in scena un CDA surreale. Fuertes non ha preferito verbo sulla sua prossima uscita, né spiegato alcunché, e i consiglieri nulla gli hanno chiesto. Era tranquillo come sempre, raccontano. Se tutto andrà come è previsto, il sostituto sarà Roberto Sergio e il direttore generale, come si diceva prima, appunto, Giampaolo Rossi. Forzatura inaccettabile del governo, faremo opposizione dura, ha detto Francesca Bria, consigliera in quota PD. Critico sulla leggina pro Fuertes anche il consigliere dei dipendenti Riccardo Laganas. Grammaticatura, ne escono tutti male. Nel frattempo il mosaico delle poltrone si sta componendo. Gianmarco Chiocci è pronto per il TG1 con Monica Maggioni, che passerà all'offerta informativa. Antonio Preziosi, Forza Italia, andrà al TG2, obbligando al trasloco Nicola Rao. Marcello Ciannamea della Lega sostituirà al print time Stefano Coletta, che finirà al marketing, mentre Angelo Mellone, Fratelli d'Italia, sarà promosso alla guida del daytime, spodestando Simona Sala, che andrà a Radio 2. Spazio verrà dato anche a 5 Stelle, che non hanno preclusioni verso il nuovo vertice. Giuseppe Carboni ambirebbe al TG3, ma potrebbe finire a Rai News. Insomma, diciamo, la fratellizzazione in Italia della Rai, cominciata molto prima del governo Meloni, mi sembra che vada verso, purtroppo, la sua piena realizzazione. E dalla prima pagina del Fatto Quotidiano vi leggiamo solo appunto questo, per invece poi passare alla prima pagina del Dubbio, il giornale delle Camere Penali, che ci presenta un primo titolo in cui viaggia solo. Anche qui si parla anche di Rai, però in spalla destra, nomine Rai, l'ultima trincea, scusate, tra Fratelli d'Italia e Lega, ormai lo scontro è solo quello. Ma il primo titolo riguarda i dati Eurispes. L'Italia è un paese sicuro, l'Eurispes smaschera i professionisti della paura, il rapporto sulla criminalità in costante diminuzione sfata i luoghi comuni calcati per lustri dalla politica. E sappiamo benissimo come il babau sui rischi che ci sarebbero nelle strade eccetera, che servono semplicemente per politiche razziste, da tutti i decreti legge, decreti sicurezza salviniani in poi, si basano tutti su un paradigma falso, cioè che le strade in Italia siano particolarmente poco sicuri e che l'insicurezza cresca. Quindi, insomma, ci sembra importante vedere questo articolo del Dubbio, che appunto fa una scelta molto forte, perché lo mette come primo articolo del giorno, su questi dati Eurispes. La paura e l'incertezza sono caratteristiche del nostro tempo, alimentate da emergenze continue. Tale sensazione di insicurezza non sembra aver spesso però un diretto riscontro nella realtà. È solo uno dei passaggi della relazione sul rapporto Eurispes, dal titolo decisamente esplicito: la criminalità tra realtà e percezione. Un'indagine che smentisce in modo definitivo chi in questi decenni ha soffiato sul fuoco della paura, convinto di ricevere benefici in termini di consenso. La realtà dei fatti, quelli veri e non quelli percepiti, ci parla infatti di un paese in cui i reati sono in netto calo da almeno 30 anni. La sfida ambiziosa che si propone questa indagine è quella di fornire un'analisi basata sui dati concreti, al di là dei luoghi comuni e dei facili allarmismi, spiega Eurispes. Così scrive Gennaro Grimolizzi sulla prima pagina del Dubbio. Poi continua l'articolo, chi getta benzina, scusate che devo riprendere il segno, sì, chi getta benzina sul fuoco della paura legata anche alla sicurezza delle nostre città si muove in una direzione che non tiene conto della reale percezione dei cittadini. La differenza tra il rischio reale e il rischio percepito è infatti non di poco conto. Parte da queste tracce l'indagine realizzata dall'Eurispes in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale. Lo studio, appunto, ripete Grimolizia, intitolato La criminalità tra realtà e percezione, è stato presentato ieri a Roma. Condivide percorsi di studio e di analisi in uno scambio di dati e di informazioni derivanti dall'esperienza delle forze di polizia e della ricerca scientifica. In merito al livello di sicurezza percepito dai cittadini, sia in riferimento alla propria persona sia all'ambiente circostante, l'Eurispes e la Direzione Centrale della Polizia Criminale, con l'ausilio del Servizio di Analisi Criminale, hanno coinvolto poco più di 1000 cittadini. La rilevazione campionaria è stata effettuata tra i mesi di gennaio e febbraio. Sono stati indagati diversi temi legati a criminalità e sicurezza, a partire dalla percezione della sicurezza, dalle esperienze personali dei cittadini, fino a arrivare alla violenza domestica e all'utilizzo delle armi da fuoco. I dati che emergono sono interessanti e non sono sganciati dalle dinamiche di chi fa della paura una sorta di arma di propaganda. Il 61% dei cittadini afferma di vivere in una città o in una località che giudica sicura. Dal confronto con i risultati ottenuti dalla stessa domanda nella rilevazione effettuata dall'Eurispes nel 2019, l'inversione di tendenza è palese. Infatti la quota di quanti si sentivano in sicurezza nel luogo di residenza erano il 47,5%, vale a dire meno della metà del campione, mentre adesso siamo al 61%. Nel 2023 più di un cittadino su 4, cioè il 26%, giudica insicuro il luogo in cui abita. Ciò accade con più frequenza al sud e nelle isole. È stato anche chiesto al campione degli intervistati se e come è cambiata negli ultimi 3 anni dall'inizio della pandemia la paura di subire reati. Nella maggior parte dei casi è rimasta invariata, spiega Eurispes. Un aumento del timore di subire reati è più evidente anche qui al sud e nelle isole. Per quanto concerne le strategie sulle quali puntare per contrastare la criminalità, quasi il 17% dei cittadini ritiene che sia necessario incrementare l'occupazione, il 16% sostiene che vada garantita la certezza della pena, il 15% occorre rafforzare il dispiegamento delle forze dell'ordine, il 14,6% bisogna sostenere le categorie più deboli. E direi che, insomma, ha un suo interesse vedere che più del 30% della popolazione ritiene che siano i problemi sociali a causare poi reati, quindi la mancanza di lavoro e la debolezza economica. Un altro 30% è direttamente, direi, influenzato dal clima costruito sui media, e parla in particolare appunto del rafforzamento delle forze dell'ordine, che in questi anni sono state parecchio rafforzate soprattutto in alcuni punti delle nostre città, ma i risultati sono tutt'altri rispetto a questi. Un altro punto di riflessione offerto dal rapporto Eurispes si riferisce alla considerazione verso i principali responsabili dei crimini fra italiani e stranieri. Un'ampia fetta del campione, il 47%, ritiene che i crimini siano commessi in egual misura da italiani e stranieri. Circa un cittadino su 5 pensa che gli autori delle categorie, che spesso non collimano, l'uno basato sui dati oggettivi e misurabili, l'altro condizionato da dinamiche soggettive come la paura e l'incertezza del futuro. E poi l'articolo, insomma, va a chiedere l'opinione a Tartaglia Polcini, vicepresidente dell'Osservatorio Internazionale di Eurispes, che sottolinea il carattere scientificamente innovativo del rapporto, dicendo appunto che il divario tra realtà e la rappresentazione dei fenomeni criminali era stato già dimostrato in materia di corruzione. La metodologia utilizzata da Eurispes si presta a un uso sempre più diffuso, sia per un settore di intervento sia per uno scenario di riferimento internazionale. Però qua andrei anche a vedere, insomma, altri dati. Eh, insomma, più che altri numeri, perché insomma leggendoli forse non sono chiaramente facili da seguire. Vi leggiamo anche appunto le dichiarazioni del presidente di Eurispes Gian Maria Fara, che si sofferma sull'esigenza di informare sui temi della sicurezza, dell'informazione sui temi della sicurezza. Tali temi assumono una rilevanza prioritaria nel dibattito pubblico in Italia, come pure nel sentire di ogni cittadino. La sicurezza rappresenta infatti uno degli argomenti centrali della comunicazione politica e in quella degli organi di informazione, ma è necessario distinguere tra rischio percepito e rischio reale. Quello insomma che mi sembra importante sottolineare è che evidentemente questo tema della sicurezza da una parte è stato scelto dalla politica, in particolare dalla destra, ma non solo dalla destra, anche dal PD molto spesso, per fare propaganda elettorale sulla pelle soprattutto delle persone migranti e delle persone povere in generale. Dall'altra però abbiamo anche una stampa che lungi dal smascherare questo gioco propagandistico ripropone ogni giorno la stessa manfrina, a partire da, insomma, il Messaggero su questo è campione con le sue baby gang e l'attacco alle persone rom ogni giorno. I dati reali ci dicono che tutto ciò banalmente non è vero. Non so se ci vuoi leggere, visto che ci siamo, la prima del Messaggero.
Era quello che pensavo. In realtà la prima del Messaggero oggi stranamente non ha forse troppo questi titoli troppo spiccati, ma comunque insomma ci dà sempre grandi soddisfazioni. Allora, vabbè, notizia diciamo principale: Covid, fine dell'emergenza. L'OMS ufficializza l'uscita dall'incubo pandemia. Nel mondo oltre 20 milioni di morti, lavoro agile, lo stop da luglio. Rezza: non è un liberi tutti, vaccini utili per i fragili. Chissà cosa vorrà dire. Il 30 gennaio 2022 aveva dichiarato lo stato d'emergenza mondiale. Ieri invece l'OMS ha archiviato la pandemia da Covid. In mezzo ci sono stati milioni di morti. Scusate, c'è un errore evidentemente. Sono stati milioni di morti. Le stime ne ipotizzano 20 nel mondo, quindi 20 milioni. 800 milioni di contagiati e molte persone che ancora convivono con gli effetti debilitanti del long Covid. Lo smart working verso lo stop da luglio. Il professor Gianni Rezza, per 3 anni direttore generale della prevenzione, invita alla cautela. Non è un liberi tutti, vaccini utili per i fragili. E ovviamente continua. Poi altra notizia: verso la pensione con 41 anni di contributi. INPS, tutti i poteri al commissario. La missione è abbassare quota 103. Quindi non solo uno spoil system per IMSS e INAIL. Dietro al commissariamento dei due istituti, tecnicamente non soggetti al meccanismo, c'è soprattutto l'intenzione di ridefinire i cardini del sistema pensionistico assistenziale italiano, ovvero in primis di superare la cosiddetta quota 103 per introdurre quota 41, cioè 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. Poi invece la fotonotizia: Mosca resa dei conti Wagner Cremlino. Poi invece in spalla sinistra, il sostegno alle imprese per rafforzare la concorrenza, che è un editoriale credo di Romano Prodi. Poi accanto Latina, individuato lo stupratore della sedicenne, caccia ad un rumeno di 31 anni, sempre per appunto identificare subito la nazionalità della persona che compie, anzi del maschio che compie lo stupro, con precedenti, e nel quartiere si organizzano ronde, il virgolettato immaginiamo da parte delle persone che abitano a Latina, va preso. È stato individuato l'uomo che ha rapito una sedicenne, l'ha sequestrata per una notte e ha abusato di lei. La squadra mobile ha intrecciato le testimonianze dei ragazzi protagonisti mercoledì notte di una lunghissima sequenza da film. Si tratta di un rumeno di 31 anni con piccoli precedenti, è stato riconosciuto in foto dalle vittime, ma al momento ha fatto perdere le proprie tracce. E poi all'incirca questa è tutta la prima pagina del Messaggero,
che non ci delude mai dal punto di vista di appunto costruire in termini proprio razziali la paura. Questo non significa ovviamente che invece non ci sia un qualcosa di reale, che è la guerra quotidiana dei maschi contro le donne, la violenza patriarcale che puntualmente emerge dalle cronache, anche se non viene mai letta, quasi mai letta letta in questo senso, ma viene letta sempre nell'altro senso, quello di andare a vedere che passaporto ha il violento e non qual è il suo genere sulla carta d'identità, anche perché è piuttosto semplice da individuare. Passiamo alla prima pagina di Domani, il quotidiano di De Benedetti. Incontrai Berlusconi a Milano 3, i PM trovano la casa del boss, è il primo titolo. I magistrati antimafia di Firenze hanno setacciato le palazzine del complesso realizzato dall'ex premier. Un appartamento sospetto corrisponde alla descrizione fatta da Graviano, al tempo era in uso a un mafioso. Ne scrivono Giovanni Tizian e Nello Trocchi, appunto, sulla prima. Milano 3 è stato l'ultimo sogno edilizio realizzato da Silvio Berlusconi, dopo Milano 2, vi ricordo, con la sua società immobiliare Edil Nord, ed è tra queste palazzine immerse nel verde realizzate tra l'80 e il 91 che è ambientato l'ultimo grande mistero delle stragi di mafia del 93. 93 sono quelle che colpirono a Firenze in via Lambertesca vicino agli Uffizi, a Roma ai Parioli, insomma, lo ricorderete. L'incontro presunto tra il boss stragista Giuseppe Graviano e Silvio Berlusconi, raccontato per la prima volta dal mafioso durante un'udienza del processo sulla presunta 'ndrangheta stragista a Reggio Calabria, in cui era imputato proprio Graviano. Le stragi di 30 anni fa sono iniziate il 14 maggio con l'attentato a Maurizio Costanzo, appunto, al Teatro dei Parioli, e sono proseguite fino a gennaio successivo con una bomba inesplosa allo Stadio Olimpico, nel mezzo ai morti di Firenze e di via Georgofili, e le bombe a Milano e a Roma. Sugli esecutori ci sono ormai pochi dubbi, i mafiosi di Cosa Nostra, tra loro Graviano. La procura di Firenze però oggi punta a individuare i mandanti occulti. I PM Tescaroli e Turco indagano da alcuni anni sul livello politico del terrorismo mafioso e hanno iscritto nel registro degli indagati Berlusconi e Dell'Utri. La direzione investigativa antimafia di Firenze ha prodotto diverse informative ricche di informazioni e riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e soprattutto del boss mai pentito Graviano, il quale gioca su più tavoli e, pur mostrando chiusura a qualunque tipo di collaborazione, ha parlato in alcune occasioni del suo rapporto privilegiato con Berlusconi tra gli anni 80 e 90, a cavallo delle stragi del 93. È stato lui a riferire dell'incontro con il Cavaliere in un appartamento di Milano 3. Se il rendezvous fosse provato, confermerebbe i sospetti di un patto tra il fondatore di Forza Italia e la mafia palermitana. I legali di Berlusconi hanno bollato queste ricostruzioni come fantasiose e infamanti e si dicono pronti a difendere l'onore del loro assistito nelle sedi opportune. Poi l'articolo approfondisce questa questione dell'appartamento di Milano 3. Come sapete, la prima di Domani ha un primo titolo, un primo articolo che viene riportato per intero sulla prima pagina, che è questo di cui vi ho appena dato conto, e un articolo di fondo sulla spalla sinistra che oggi, alla firma della politologa Nadia Urbinati, indebolire il sindacato è l'obiettivo della destra. La definisce Urbinati la strategia dell'umiliazione. I diritti sono proclamati ma nessuno ce li regala, sono promesse armate con la forza delle costituzioni e delle buone leggi, vivono nel rischio permanente di essere traditi. Questo vale soprattutto per un diritto di seconda generazione come il diritto al lavoro, uno di quei diritti che cambia nella sua attuazione in relazione alla situazione economica, in relazione alla potenza del movimento dei lavoratori che deve per primo presidiare. Se nella società non succede niente, anche i diritti più elementari si perdono, scriveva Bobbio. La forza del movimento dei lavoratori si misura dalla sua capacità di animare un senso di attenzione da parte dei governi e delle forze sociali rivali. si misura dalla capacità di saldare l'unità interna al mondo del lavoro sui temi dei salari, della precarietà, della sicurezza sul lavoro, degli interventi a sostegno di chi non ha un lavoro, perché, come sanno anche gli sprovveduti, il lavoro non lo si inventa, lo si cerca. L'unione del mondo del lavoro non piace alle forze di destra, non solo perché osteggiano la contestazione e predicano l'unità della nazione sotto la direzione dell'esecutivo, ma anche perché le forze sindacali possono essere una sfida palese. Il governo di destra non ama essere sfidato, nemmeno ama dar conto in corso d'opera, vuole evitare la strada della concertazione, che identifica come segno di debolezza, decidere e poi pubblicizzare con telenovele. Questo piano funziona se e quando il sindacato è debole e la sua debolezza è un obiettivo del governo. Questo è il senso dell'umiliante convocazione dei sindacati a Palazzo Chigi, quando già il decreto lavoro era stato deciso. Umiliare per debilitare, fare in modo che il sindacato giochi di rimessa, che chieda e che speri. La strategia è di renderlo deferente verso il governo. La risposta non può che essere di riaffermazione della forza unitaria propositiva e attiva, al di là delle futili questioni sugli aggettivi di genere e sulla guerra, che fanno tanto comodo all'audience di governo. Il primo maggio ha dato prova di questa strategia dell'umiliazione. Mentre il sindacato festeggia con concertoni e attrazioni televisive, il governo Meloni approva il decreto lavoro. E questo, insomma, poi continua Urbinati, ma questo mi sembra certo, insomma, che la strategia del governo Meloni fosse questa, anche di oscurare il protagonismo sindacale nel primo maggio e prendersi la scena. D'altro canto, io trovo piuttosto limitata l'analisi di questo articolo per due motivi. Innanzitutto perché parla del sindacato al singolare, si capisce bene se sta parlando di CGL o della triplice, ma sicuramente non esce di lì, quindi non mostrando neanche l'esistenza di altre forze sindacali come i sindacati conflittuali. Dall'altra non c'è nessuna critica al sindacato, come lo chiama lei, si dà per scontata che la concertazione sia una buona forma per la lotta sindacale, mentre insomma a noi chiaramente sembra che in questi anni abbia fatto il bene delle forze imprenditoriali e non dei lavoratori e delle lavoratrici. Per tornare alla prima pagina di domani, c'è una fotonotizia, c'è Macron in prima pagina e il riferimento è quello a un articolo di pagina 3 di Mario Giro: Roma e Parigi tra odio e amore, ma la relazione è indissolubile. Ovviamente si parla della conflittualità aperta dalle dichiarazioni del ministro degli interni francesi sull'incapacità, secondo lui, insomma, di Meloni di gestire i migranti, e qua il sottotitolo è: la storia del rapporto tra Francia e Italia è piena di scontri violenti, ma anche di momenti di grande armonia. I due paesi, qualunque cosa accada, sono però destinati a trovare delle intese per non rischiare l'irrilevanza. Diciamo che è venuto anche un po', lo trovo anche un po' noioso sto teatrino, e si riaccende di tanto in tanto tra Francia e Italia, e poi si sprecano sui giornali le frasi fatti, cugini litigiosi, eccetera eccetera. A volte sono cose serie, molto spesso non lo sono. Questa diatriba sui migranti è quantomeno surreale, perché noi, insomma, abbiamo il governo Meloni e non c'è bisogno di descrivere qual è l'atteggiamento verso i migranti, ma anche il governo Macron insomma e i governi che si sono susseguiti in Francia su questo argomento penso che abbiano ben poco. Fra l'altro, e poi con questo chiudo il domani, anche a pagina 2 si parla di contesa italo-francese, questa volta su Haftar. Appunto, qua si dice: dopo la lite con Damarmen, che è appunto il ministro degli interni francese, l'uomo forte della Cirenaica ha discusso di migrazioni con vari ministri, l'attivismo italiano nell'area potrebbe avere indispettito i francesi, che si considerano i guardiani occidentali della regione, e Sarkozy come dire, responsabilità proprio macroscopiche in quella regione e in tutta la destabilizzazione del Nord Africa e anche dell'Africa subsahariana, dovuta a quello che è successo nel post Gheddafi, penso che non gliele possa togliere nessuno, quindi il protagonismo francese è del tutto evidente. Vi abbiamo anticipato a inizio di mattinata, questa mattina vi leggiamo un po' meno i giornali per dare spazio ad altro, quindi almeno diciamo fino a qua chiudiamo la rassegna stampa, poi in una seconda parte della mattinata vedremo se andare a ripescare qualche approfondimento che ci sembra interessante. Intanto chiudiamo, ma vi chiediamo assolutamente di rimanere sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.